San Massimiliano Maria Kolbe e la massoneria. Articolo di padre Paolo Maria Siano pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana. Casa Mariana Editrice, numero 2 del 2025. Terza parte dell'articolo. Povertà interiore, umiltà e obbedienza. Durante gli esercizi spirituali in preparazione per il sacerdozio, Fra Massimiliano scrive alcune considerazioni sull'umiltà. Esorta a se stesso a fuggire gli onori, le lodi, la vanagloria, ad agire con retta intenzione e ad accogliere le umiliazioni con pazienza, volentieri e con gioia. Si propone di aumentare gli atti di umiltà poiché è con la frequenza di essi che la virtù si rafforza e l'umiltà è il necessario fondamento di tutte le virtù. Padre Massimiliano, giovane sacerdote, scrive al fratello Fra Alfonso il 21 aprile 1919 sul dovere del religioso di porre come supremo ideale di vita la salvezza e la santificazione più perfetta del maggior numero possibile di anime. Il mezzo per dare gloria a Dio e lavorare alla santità del prossimo è proprio l'obbedienza soprannaturale ai superiori. L'obbedienza, quindi, è solo la santa obbedienza ci manifesta con certezza la volontà di Dio. I superiori possono sbagliare, ma noi, obbedendo, non sbaglieremo mai. Vi è solo un'unica eccezione. Qualora il superiore ordinasse qualcosa che, chiaramente, senza alcun dubbio, fosse peccato, anche minimo, il che in pratica non succede quasi mai, poiché solo in tale caso il superiore non sarebbe più il rappresentante di Dio e noi non saremmo soggetti a nessuno e nessuno potrebbe ordinarcelo, nemmeno il nostro cervello limitato e fallibile. Per mezzo dell'obbedienza noi ci innalziamo al di sopra della nostra pochezza e operiamo conforme a una sapienza infinita, senza esagerazione, alla sapienza divina. L'obbedienza tanto raccomandata dal santo deve essere soprannaturale, ispirata dunque non da motivazioni naturali, simpatia, piacere, ma unicamente dalla volontà di amare Dio e per suo amore compiere ciò che i superiori comandano. Attraverso l'obbedienza il religioso di Niepo Kalanov diviene strumento dell'Immacolata, la quale ama e vuole la volontà di Dio e insegna in tal modo la perfetta obbedienza soprannaturale. Le esortazioni di padre Kolbe sull'obbedienza soprannaturale si rivolgono non soltanto ai frati sudditi, ma talvolta anche a chi ha l'incarico di guida della comunità. Nel 1931 San Massimiliano scrive a un frate che in assenza del santo è temporaneamente superiore della missione giapponese. Dunque, caro fratello, se ami davvero i tuoi fratelli, cerca di non rendere noto ai fratelli il motivo per cui tu ordini o vieti una cosa o l'altra, affinché non avvenga che qualcuno obbedisca unicamente per il fatto che le tue ragioni gli sembrano giuste, poiché in questo modo ruberai loro il merito dell'obbedienza soprannaturale e li ridurrai a compiere un'obbedienza puramente naturale, terrena. Anche i laici e perfino i pagani, infatti, sono obbedienti allorché si convincono della ragionevolezza dei motivi indicati. E così, nei conventi ci sarebbero dei pagani vestiti del saio francescano, i quali, detronizzando in certo qual modo Dio e l'Immacolata, simulerebbero, davanti agli uomini e a loro stessi, di servire Dio attraverso l'Immacolata, mentre avrebbero come idolo se stessi, la loro volontà, il loro intelletto limitato e fallibile. Padre Colbe accenna anche alla grande pace che gode il religioso che desidera solo compiere la volontà di Dio e che non è legato né a incarichi, luoghi o persone. Dolce e serena sarà anche la morte del religioso obbediente, il quale benedirà quei superiori che non hanno assecondato le sue inclinazioni, il suo gusto, ma lo hanno avviato per il sentiero dell'obbedienza soprannaturale. Padre Zuprich attesta circa l'umiltà di Padre Colbe: «Il servo di Dio praticava perfettamente la virtù dell'umiltà nelle parole e negli atti. Non diceva di sé alcuna cosa che potesse innalzarlo agli occhi delle altre persone e non parlava neanche della propria famiglia». Parlando della fondazione della milizia dell'Immacolata, che era opera sua, rappresentava la cosa come se egli ne fosse stato l'ultima pedina. Fu soltanto per ordine di un superiore maggiore che descrisse i primordi della fondazione di tale opera, diminuendo sensibilmente la propria persona in relazione con tale fondazione. Si accompagnava volentieri con gli umili e si univa ai fratelli, i quali erano all'ultimo posto della vocazione monastica. Padre Zuprich afferma inoltre che l'unica preoccupazione di padre Massimiliano era conoscere la volontà di Dio e agire in conformità di essa attraverso l'obbedienza. Ciò è dimostrato anche dalla fitta corrispondenza che aveva con i superiori. Egli praticò perfettamente questa virtù e la insegnò anche ai suoi frati con numerose conferenze. Nel 1933, a Niepokalanov, al momento di prender commiato dai confratelli per tornare in Giappone, padre Colbe ricevette dal provinciale, padre Kubit, l'obbedienza di tenere un discorso ai frati ed egli la eseguì, pronunziando ispirate e profonde parole sull'obbedienza religiosa, tali da meravigliare i presenti, compreso lo stesso padre Kubit, il quale poi, al processo apostolico di Cracovia, attestò tra le varie virtù praticate dal servo di Dio anche la sua perfetta obbedienza. Padre Alfonso Orlini, al processo apostolico di Padova, dichiarò che il santo praticò in modo eroico l'obbedienza e l'umiltà. Fu sempre obbediente ai suoi legittimi superiori, dimostrò grande umiltà, non si vanagloriava delle grandi opere apostoliche compiute e nemmeno ostentava le sue doti. Padre Beda Hess, ministro generale dell'ordine dal 1936 al 1951, disse: «Padre Massimiliano si atteneva in tutto alle direttive dei superiori e posso assicurare che tanto io che il provinciale l'abbiamo riscontrato sempre umile, sottomesso e docile alle nostre direttive». Basandomi sulle asserzioni di padre Stefano Ignudi, che l'ha conosciuto quando era studente, anzi, ne è stato il rettore, e basandomi su quanto io stesso ho potuto constatare de visu e apprendere da altri, posso in coscienza attestare che il servo di Dio è stato costante nelle virtù. Francescanesimo Mariano. San Massimiliano è stato uno strenuo assertore dell'indelebile e intrinseca marianità dell'ordine francescano. A tal proposito, il ministro generale, padre Lanfranco Serrini, in una lettera ai frati dopo il capitolo generale straordinario del 1986, scrive: «Padre Colbe è rimasto affascinato dalla linearità mariana dell'ordine lungo i secoli. Egli ben si rese conto che la devozione all'Immacolata non fu aggiunta marginale né ornamento della spiritualità francescana, ma elemento costitutivo fin dall'inizio. Il cristocentrismo integrale, cuore della visione teologica e spirituale francescana, viene ripristinato e fatto vivere dal padre Colbe attraverso l'Immacolata». Il martire di Auschwitz spiega che lo stesso San Francesco comandò ai suoi frati di venerare la Madonna e osserva che sin dalle origini del francescanesimo l'aureo filo della causa dell'Immacolata si è sviluppato senza sosta, sino ad arrivare alla proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Tra i grandi seguaci del poverello di Assisi che hanno difeso questo privilegio mariano, il nostro santo cita il beato Giovanni d'Un Scoto, che in una disputa all'Università di Parigi nel 1305 riesce a sciogliere ben 200 obiezioni mosse da vari dottori contro l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. L'abilità di Don Scoto fu tale da suscitare grande ammirazione negli studiosi parigini, che gli attribuirono il titolo di dottore sottile. Ma, osserva padre Colbe, la causa non è ancora finita, poiché occorre incorporare questo dogma nella vita, cioè conquistare all'Immacolata i cuori degli uomini che sono e saranno sino alla fine dei tempi. 4 anni dopo la proclamazione di questo dogma mariano, la Madonna stessa appare a Lourdes, si definisce l'Immacolata Concezione ed esorta in modo materno e accorato tutta l'umanità alla penitenza. Padre Colbe sottolinea che l'ordine francescano è detto per antonomasia l'ordine della penitenza, e chi meglio di esso può portare agli uomini questo invito dell'Immacolata, dunque proseguire la causa di lei? In una lettera del 1936 padre Colbe ricorda a padre Pellegrino Haczela che al capitolo generale dei frati minori conventuali del 1719 i padri capitolari hanno riconosciuto che sin dalle origini l'ordine ha circondato di devozione la Beata Vergine Maria. Inoltre l'hanno nominata patrona principale dell'ordine sotto il titolo di Immacolata Concezione, auspicando nel futuro che nell'ordine aumenti il culto verso la Madre di Dio e il mistero del suo immacolato concepimento. San Massimiliano è convinto che la consacrazione illimitata all'Immacolata dell'intero ordine francescano conventuale sia la spinta per l'autentica rigenerazione dell'ordine stesso, poiché l'Immacolata è la mediatrice delle grazie e ottiene la santificazione di colui che si avvicina e si consacra a lei. Egli prevede che tale consacrazione produrrà nell'ordine un progresso spirituale e numerico simile a quello che avviene in epoca Lanoff e porterà addirittura alla riunione delle famiglie francescane sotto il vessillo dell'Immacolata. Tra i confratelli del padre Colbe vi era chi, non condividendo tali idee e proposte, giudicava la sua devozione mariana troppo esagerata e fuorviante dal genuino cristocentrismo francescano, e la vita di Gnepo Kalanov troppo dura, era severa e non in linea con gli altri conventi dell'ordine. Tali accuse saranno poi riprese anche dal promotore generale della fede nel corso della congregazione ante preparatoria sulle virtù del padre Colbe, svoltasi nel dicembre 1966. Circa le accuse di mariacentrismo, il patrono della causa di beatificazione del servo di Dio, illustrando varie testimonianze processuali, nonché alcune affermazioni di padre Colbe, risponde che «non solo de jure, sed etiam de facto, Dio e Gesù costituiscono l'oggetto primario dell'amore e del culto per il nostro San Massimiliano, mentre l'Immacolata è la via più facile che a Dio e a Gesù conduce». Non si può quindi lontanamente parlare di un programma mariacentrico piuttosto che cristocentrico. In precedenza il patrono della causa dichiara: se padre Colbe è uomo di estremi nel senso della coerenza, perché la santità non può scendere a compromessi con la mediocrità, perché i santi sono gli spartiacque di epoche storiche nella stessa vita secolare della Chiesa, perché il servo di Dio approfondì il mistero della Vergine Madre di Dio e Madre della Chiesa, anticipando le conclusioni teologiche del Sacrosanto Concilio Vaticano II, sottoscriviamo di buon cuore all'estremismo del padre Colbe. Circa l'accusa di imprudente severità, il difensore della causa sottolinea: La severità di un superiore, severo con se stesso, viene giudicata dai sudditi secondo il fervore degli stessi sudditi. Padre Massimiliano vegliava diligentemente, come ogni buon superiore, sull'esatta osservanza della regola e delle costituzioni nella sua comunità, e inoltre manifestava anche grande comprensione e carità verso i suoi sudditi, non imponendo loro mortificazioni supplementari e assistendo personalmente i frati infermi. È interessante leggere la seguente testimonianza di padre Beda Hess, il quale, durante il suo generalato, visitò due volte la Nipo Kalanów polacca nel periodo in cui il padre Kolbe ne era superiore. Allorché fui per due volte a Nipo Kalanów, mi avvidi subito di trovarmi dinanzi a un'opera benedetta dal Signore, a una città su cui aleggiava Maria Immacolata. Trattasi di una quindicina di baracche di legno con un solo edificio a mattoni, in cui menavano una vita attiva, sia spiritualmente che materialmente, 700 religiosi vestiti dell'abito francescano. Potei constatare con i miei occhi, come era stato detto nel capitolo provinciale del 36. Tra questi frati era inteso lo spirito di carità, regnava una grande concordia e sui loro volti si notava una serena letizia francescana. Si salutavano reciprocamente col nome di Maria, sicché mi sembrò di ritrovare in quell'ambiente il vero spirito dei giorni primitivi dell'ordine serafico. Poi il test descrive l'intensa attività spirituale, adorazione perpetua, diurna e notturna, dell'Eucaristia, preghiera comunitaria, e attività materiale, lavoro editoriale e domestico, allevamento del bestiame, coltivazione di campi, dei frati di Nipo Kalanów, e osserva. Lo spirito religioso di quei frati era molto intenso, e in essi era illimitata la fiducia nella provvidenza e nell'Immacolata. Circa più recenti affermazioni di incompatibilità o conflittualità tra l'esperienza colbiana e il francescanesimo, padre Alfonso Zincarini dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali osserva che la francescanità di San Massimiliano è indiscutibile e ruota intorno a elementi tipicamente francescani, quali la preghiera, la penitenza e la missionarietà, con una maggiore sottolineatura della dimensione mariana, peraltro presente nell'ordine sin dall'inizio. Il Manelli pone una interessante similitudine tra la primitiva comunità minoritica di Santa Maria degli Angeli, detta la Porziuncola, e la Nipo Kalanów di San Massimiliano Maria Kolbe. San Francesco amava particolarmente quel luogo mariano più degli altri. Lì concepì l'ordine, lì si recava volentieri e lì volle morire. Il serafico padre voleva che a Santa Maria degli Angeli i frati conducessero una vita esemplare quale specchio di perfezione per le altre comunità. Così a Nipo Kalanów, novella Porziuncola, la vita francescana è vissuta nella piena ed eroica esemplarità, come dalle testimonianze di qui sopra, nella luce dell'Immacolata. Dunque una vita francescana totalmente marianizzata. La dimensione mariana implicita nel francescanesimo sin dalle origini e accresciuta lungo i secoli è stata vissuta da San Massimiliano anche in modo esteriore ed esplicito, ben sviluppato a livello di formazione, disciplina e apostolato. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe e la massoneria, articolo di padre Paolo Mariassiano pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana, Casa Mariana Editrice, numero 2 del 2025, terza parte dell'articolo.